Salve e benvenuti. Oggi, allora, ci immergiamo in un tema che, ammettiamolo, domina le nostre conversazioni e i nostri schermi: i remake cinematografici.
Un tema che fa discutere parecchio.
Parecchio. Sembra quasi di vivere in un'epoca di remake infiniti. Ma la domanda è: si tratta solo di una crisi di idee dell'industria o c'è sotto qualcosa di più profondo? Per capirlo, abbiamo analizzato un articolo molto interessante di Lucia Tedesco pubblicato su Wired.it. Il titolo dice già tutto. Viviamo dentro remake infiniti e questo perché la cultura pop non riesce più a lasciare andare il passato.
Un titolo abbastanza forte, direi.
Decisamente. Il nostro obiettivo è capire insieme la storia di questa pratica, la sua funzione e perché oggi, ecco, sembra essere diventata così onnipresente e a volte così controversa. Allora, che dici? Iniziamo a spacchettare la questione?
Assolutamente. Partiamo dalla base.
Beh, decisamente negativa. L'articolo la descrive benissimo, citando la studiosa Giulia Carluccio.
Sì, dice che è una pratica che gode di scarsa considerazione critica.
Esatto. Vista come un sintomo di stanchezza creativa, un'operazione, diciamo, cinica.
È affascinante però notare come questa, condanna quasi a priori ignori un fatto fondamentale. Il remake non è un'invenzione di oggi.
No, per niente. E infatti è qui che la cosa si fa davvero interessante.
Esiste fin dagli albori del cinema.
L'articolo riporta uno dei primi remake celebri della storia, una rivisitazione del 1904 di The Great Train Robbery. Cioè, è una pratica vecchia quasi quanto il cinema stesso.
Incredibile, no?
Sì, e all'epoca non era vista con sospetto. Anzi, era considerata una componente strutturale del medium.
Esattamente. E ha coinvolto anche autori che oggi consideriamo, beh, intoccabili. L'esempio perfetto è Alfred Hitchcock.
Giusto, l'uomo che sapeva troppo. Ne ha girate due versioni.
Due versioni completamente distinte, una nel 1934 e l'altra nel 1956.
E l'articolo cita un dialogo che è illuminante, tratto dal libro Il cinema secondo Hitchcock.
Quello con Truffaut, sì.
François Truffaut osservava le differenze stilistiche, ma è la risposta di Hitchcock che rivela tutto.
Sì, è fantastica, dice praticamente. La prima versione è stata fatta da un dilettante di talento, mentre la seconda da un professionista.
Che sincerità disarmante.
Questo dimostra come lo stesso remake possa rappresentare due momenti diversi nella poetica di un autore, ma anche nel contesto industriale, culturale. Non era una copia.
Quindi un remake non è per forza una semplice copia. L'articolo usa una metafora potente. È una traduzione.
Esatto.
E, per sua natura, ogni traduzione è anche un po' un tradimento dell'originale.
Questo solleva una questione importante. Essendo una traduzione, il remake comporta sempre una rinegoziazione del senso. Si adatta a epoche diverse, a sensibilità, a valori diversi. Come scrive Carluccio, un remake genera sempre un dialogo intertestuale tra due o più film. Parla due lingue, quella dell'opera originale e quella del presente che la riattiva.
E ci sono esempi di traduzioni riuscitissime, che sono diventati dei classici a loro volta. L'articolo ne cita alcuni.
Certo.
The Departed di Scorsese, che è il remake del film di Hong Kong Infernal Affairs.
Un capolavoro.
O Suspiria di Guadagnino, che rilegge Dario Argento in una chiave completamente diversa. E persino Scarface di Brian De Palma.
È che molti non sanno essere a sua volta il remake di un film di Howard Hawks del 1932.
Esatto.
Questi sono casi in cui il remake si è, diciamo, emancipato. Ha interrogato il proprio tempo, ha fatto emergere significati nuovi, a volte entrando anche in aperta contraddizione con l'opera madre.
Certo.
È qui che si gioca il potenziale critico, artistico della pratica.
Ok, e allora arriviamo a oggi. Se il remake è sempre esistito e ha prodotto anche capolavori, perché ora percepiamo questa saturazione?
Bella domanda.
L'articolo punta il dito, in particolare, sulla valanga di remake live action della Disney.
La lista che fornisce è impressionante. Mulan, La Sirenetta, Dumbo e sono in arrivo Biancaneve, Lilo e Stitch. Non si fermano più.
E nonostante le critiche, a volte feroci, queste operazioni ottengono un successo di pubblico enorme.
Notevole.
E allora cosa significa tutto questo? Perché funzionano così bene?
Beh, L'analisi suggerisce che rispondono a un bisogno preciso del pubblico contemporaneo, un pubblico che è attratto da ciò che già conosce.
La familiarità.
Esatto. Si crea una sorta di patto tra pubblico e industria. Da un lato si promette nessuna sorpresa troppo grande, dall'altro si riduce il rischio economico.
È un cinema che, come dice l'articolo, con una frase che mi ha colpito molto, funziona per conferme, non per fratture.
Perfetta.
Non chiede allo spettatore di scoprire, ma di riconoscere.
E questo slittamento di focus ci porta a un altro caso di studio emblematico. La vittoria agli Oscar di Coda, I segni del cuore.
Ah, giusto. Il remake del film francese La famiglia Bélier.
Esatto.
E in che modo è emblematico questo caso?
L'articolo, citando un'analisi di Quinlan, sottolinea come quella vittoria abbia premiato un film piccolo e non fondamentale.
Un po' forte come giudizio.
Sì, ma il punto è che ha dato più importanza ai temi a discapito di qualsiasi altra stratificazione artistica. Cioè, il remake diventa un veicolo per un messaggio.
Ok.
Più che un'opera complessa e autonoma.
Capisco. E c'è un ultimo esempio nell'articolo, che è quasi un esperimento folle.
Ah, quello di Psycho.
Esatto. Il remake di Gus Van Sant del 1998, realizzato shot for shot.
Un esperimento estremo, sì.
Cioè, replicando l'originale inquadratura per inquadratura.
Un'idea pazzesca. L'intenzione dichiarata era omaggiare un capolavoro usando le tecniche del cinema moderno. Ma questo caso limite solleva la domanda fondamentale.
Che senso ha?
Esatto. Che senso ha un remake che non reinterpreta, ma si limita a replicare?
E quindi qual è la conclusione dell'analisi? Il remake è un bene o un male?
Il punto, come suggerisce l'articolo, non è il remake in sé, ma l'orizzonte culturale che lo consuma.
Ah, interessante.
Il problema emerge quando il meccanismo è più interessato alla riconoscibilità che al racconto.
Quando ha poco da dire e molto da ribadire.
Esattamente.
Mi ha colpito molto la frase finale dell'articolo. E dove non c'è frattura, dove non c'è idiosincrasia, difficilmente può nascere qualcosa di pregnante. Mi sembra una sintesi perfetta del problema di oggi.
Perfetta, sì.
Riassumendo allora, abbiamo visto che il remake non è il nemico. Ha una storia nobile, può essere una forma d'arte, di dialogo culturale. I casi di Scarface o The Departed lo dimostrano.
Certo. Tuttavia, la tendenza contemporanea, specialmente quella guidata dal successo commerciale, sembra privilegiare la sicurezza della nostalgia, della riconoscibilità, a discapito della rottura e dell'innovazione.
E allora cosa significa tutto questo per noi come pubblico?
Ma questa analisi ci lascia con un pensiero, una domanda su cui riflettere.
Ovvero?
Se il cinema contemporaneo ci chiede sempre più spesso di riconoscere invece di scoprire, quale parte della nostra immaginazione stiamo continuando ad allenare e quale invece stiamo forse lasciando atrofizzare?
È una bella domanda. Forse è proprio questo il punto. Grazie mille per questa analisi.
Grazie a te.